Ed eccoci qui al microfono di Extranet con Edoardo Whisper. Ciao Edoardo, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Ed eccoci qui a ripercorrere i colori del sud attraverso lo sguardo, le emozioni, la cultura di un uomo del sud, anche se poi il tuo cognome comunque dà dei richiami sicuramente anglofoni.
Eh beh sì, perché il nome è di origine inglese, ma lontane origini inglesi. Ormai io sono una specie di Highlander che vive da 300 anni qui nel regno di Napoli, mia famiglia almeno. Ma tutto il mio sangue italiano viene dal sud Italia. Poi sono anche un po' un bastardo, perché mia madre è austro-ungherese con sangue cecoslovacco, polacco, tutto un miscuglio. Però alla fine vivo qui in Puglia, nel Salento. Ho fatto 3 film, due dei quali in dialetto leccese. Non so per quale motivo, non c'ho una goccia di sangue pugliese. Però mi sento di qua perché uno è di un posto, non perché ha il sangue di un posto, sarebbe grave se fosse così, ma perché ha respirato la cultura del posto. Basta.
Nelle tue realizzazioni ci sembra scorgere un elemento principale, la realtà senza dare quel valore aggiunto che spesso dà il cinema per dare un elemento sensazionalistico in più. Perché questo spirito di fotografare la realtà così com'è?
Ma allora, io parto dal realismo, non sarei così d'accordo che io la fotografo così com'è. Io prendo, mi interessa la realtà, diciamo, così com'è, ma la realtà è sempre vista attraverso gli occhi di chi la vede, quindi una realtà soggettiva. È vero che comunque il realismo mi interessa molto, ma io lo manipolo, e a volte addirittura il mio realismo diventa onirico. Che giustifico con un sonno, con la droga, con una visione trascendentale della realtà, per esempio, e quindi metafisica, ma non è un realismo puro e duro, ci sono elementi di realismo puro e duro manipolati per cercare di fare arte. Se mi riesce.
E parlavamo di trascendentale, di questo elemento, e c'è il Miracolo nel 2003, Pizzicata nel 96, Sangue Vivo del 2000, che hanno questo elemento molto radicato all'interno appunto della stessa realizzazione. E quanto l'elemento del trascendentale poi è presente anche nella tua vita, e perché è così rimarcato? È un modo anche per esorcizzarlo?
No, ma io penso che il trascendentale è nella vita di tutti. Ogni tanto rinneghiamo l'aspetto spirituale, poi è un'epoca talmente materialista che è meglio dimenticarlo, se no non ce la facciamo. Però a un certo punto bisogna fare i conti con quello che succede dopo, se c'è qualcosa, se esiste Dio, se c'è la sopravvivenza dell'anima, e questa dimensione è molto importante per me, lo è nella mia vita privata e lo è anche nel cinema, anche perché è una cosa che a me interessa, e quindi se mi interessa la devo trasportare su pellicola. E poi funziona molto col cinema, è molto cinematografica, ma in senso positivo, non che la sfrutto così. Io cerco anche comunque di fare molta attenzione, quindi la spiritualità è una spiritualità quotidiana, non è anche il miracolo, non è per esempio alzati e cammina, sono i miracoli di ogni giorno, sono i miracoli dell'amore.
La musica e la danza in particolar modo hanno svolto da sempre nelle società un ruolo importante nella comunicazione. A tuo avviso, la danza che ruolo svolge nella società moderna? La danza naturalmente popolare, quella che tu hai così attentamente analizzato e riportato.
C'è differenza fra danza popolare e danza tradizionale. La mia, che ho raccontato nel film, è danza popolare tradizionale. Perché danza popolare è anche il hip hop, non so, il disco, perché è molto popolare, anzi quella è la vera danza popolare. A me interessava questa forma di resistenza che ha caratterizzato il Salento degli ultimi 15 anni con la pizzica, perché è l'unico posto del mondo, forse, sicuramente in Italia, dove la musica popolare è diventata un fenomeno di massa. E non solo per noi salentini, ma da tutto il mondo arrivano persone, forse una grande inzallata, forse c'è molto cattivo gusto, ma se fossi un sociologo mi interesserebbe molto capire questo fenomeno. E secondo me è stata un po' anche una forma di reazione alla globalizzazione, all'omologarsi, all'uniformarsi di tutti i costumi, di tutti i gusti, che dovevo parlare tutti una stessa lingua, sentire tutti la stessa musica, vestirsi tutti la stessa maniera. Quindi a un certo punto qualcuno si è inventato che c'era una forma diversa che era frutto di una tradizione millenaria, e questa forma e musica si esprimeva con i canti della stisa, con i canti in moroloia, con i canti d'amore e con la pizzica.
Mi racconti come scegli un soggetto e dove nasce l'idea di realizzare un cortometraggio, un lungometraggio, comunque una proiezione?
Guarda, nasce sempre da un amore, da un innamoramento. Io mi innamoro di una donna, mi innamoro anche di una faccia, di una donna, di una fotografia, e dico, bisogna farne un film. Quindi parto da questa fotografia, tipo pizzicata, mi ero innamorato di una foto che ho visto che ha fatto mio padre negli anni 50, di una donna bellissima di un paese nostro, dopo fuori all'uscita del matrimonio, e mio padre l'aveva chiamata, ha detto, mi scusi signorina, le posso fare una foto? Lei si era girata, è un volto di una tristezza profonda, e ho pensato, non c'è niente da ridere se sei una donna degli anni 50 in certi paesi nostri. E questo pizzicata, Sangue Vivo era Pino Zimba, il fatto di aver incontrato una persona totalmente diversa da me, uno che fuma 3 pacchetti di sigarette, va con un sacco di donne, non è che io proprio, però sono più morigerato di lui sicuramente, beve, va in carcere, tutte queste cose qua, io figuro di in carcere, siamo pazzi, cioè, io sono uno che si comporta secondo la legge. E quindi esplorare un mondo totalmente diverso dal mio e parallelo al mio, perché questi sono di un paese qui accanto, mi trovo molto interessante. Il prossimo film è un film dove si parlerà di Sacra Cuore Unita, quindi è nato dalla conoscenza di una moglie di un boss della Sacra Cuore Unita di Mesagne, e questi strani tipi che hanno rituali che si ammazzano perché quell'altro l'ha guardato, ma mi sembra molto, molto interessante, e mi spaventa, mi preoccupa, e mi chiedo il perché di tutto questo, e mi chiedo se noi siamo anche responsabili, noi borghesi, noi benestanti, e da questo nascono i film, da stupidaggini, il miracolo da un bambino che ho conosciuto, che era straordinario, che secondo me vi faceva miracoli, perché lui voleva molto bene a tutte le persone che incontrava, e queste persone stavano bene.
La scelta di recitare in dialetto, non pensi che possa far correre un rischio, quello di rendere lo stesso incomprensibile magari a persone non tanto poi lontane dalla città in cui tu risiedi? Spesso troviamo dialetti tra nord e sud totalmente incomprensibili, in particolar modo proprio nel nostro paese, che esistono queste fratture dialettiche così importanti. È stata una scelta voluta, un caso? Perché è stata una scelta voluta quella, appunto, di utilizzare il dialetto?
Beh, in molti casi ero obbligato, perché ho provato a far parlare Pino Zimba, Lamberto Probo in italiano, era buffissimo, perché era, tu questa cosa non la devi fare, hai capito? Che ti spacco la faccia, la faccia, così suonava. Vaffanculo a te e a tua sorella, come aggiù dire? Era curioso, cioè, questi non parlano bene italiano. Cioè, no, lo parlano bene se parlano con me. Fra di loro, non so come spiegarti, certi tipi delle vele di sesso maschile di 40 anni, falli parlare in italiano, è buffissimo. Allora diventa una commedia. Uno come Zimba parla benissimo italiano, ma se parla con Lamberto Probo parla in dialetto, come dice lui. Questa prima cosa. Seconda cosa, io trovo che il dialetto c'ha molta musicalità, e io trovo l'italiano la lingua più bella del mondo, ma il dialetto ha qualcosa simile all'inglese, è più, infatti si usa, va molto bene col hip hop, col reggae, col rap. Il barese è ancora meglio, è molto immediato, e poi è una lingua di maschi, un certo tipo di dialetto, e un certo tipo di dialetto invece dolce, quindi pizzicata, una lingua di femmine, perché il leccese può essere molto dolce, cioè la dolcezza di una donna che ti dice mi sei mancato tanto, peggio mio, e caleddo casinti, no? È bello, quindi ti fa accapponare la pelle dalla tenerezza. Io volevo esprimere tutta questa forma salentina, ma in fondo volevo comunicare sentimenti universali. Sai, è buffo questo, perché mi si chiede spesso se io divento provinciale, ma come dire a Gadda se era provinciale, come dire a Tolstoi, come dire, ma i grandissimi, scusate se mi paragono a questi grandi. Noi abbiamo un po' un complesso verso la cultura popolare, perché la cultura popolare all'estero è sempre stata fonte di ispirazione per la cultura alta. Penso un po' a Borges con il tango, a García Lorca con la musica flamenca e tutta la cultura flamenca, Manuel de Falla, a Dvorak, a tutti gli ungheresi, ai russi per nella loro letteratura. Noi abbiamo sempre, forse perché la nostra cultura alta, noi siamo figli, la nostra lingua non è una lingua di potere, è una lingua di bellezza, la lingua di Dante, quindi è intoccabile. Ma le lingue sono invece modificabili. Noi parliamo un italiano così, l'italiano di tutti i giorni, che non è quello che delle fiction, è un italiano leccese qua, e Zimba parla in dialetto. E poi io penso che il cinema dovrebbe essere muto, quindi è un dettaglio il dialogo, è importante, ma in fondo rispetto all'immagine è un dettaglio. Io penso che i miei film molto spesso non sono riusciti perché sono stato incapace io, non è un problema di lingua, se fossi stato veramente bravo si capivano pure senza dialoghi. Il dialogo è qualcosa in più, un valore aggiunto che arricchisce il film, ma qualcosa in più.
Quindi il film come immagini e non come dialoghi.
Callora, cacerto, sine.
Grazie ad Edoardo Whisper che si è raccontato all'interno del nostro appuntamento. Ci sentiamo alla prossima.
Grazie a tutti e un abbraccio a Exanet.